Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 26 marzo. E qui siamo al nostro spazio settimanale di approfondimento su quello che accade nei luoghi di lavoro. E intanto, prima di partire con quello che approfondire ciò che è accaduto in questa settimana, i nostri contatti per intervenire in diretta al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Iniziamo subito quindi con i fatti di quello che è accaduto questa settimana, e partendo da lunedì 23 marzo. Andiamo a Caselle di Selvazzano dentro, in provincia di Padova, dove intorno alle 8 presso la ditta Boldrini ha perso la vita Mbo Pape Mamour, operaio di 22 anni, era originario del Senegal. Ma per capire che cosa è accaduto quella mattina, andiamo subito ad ascoltare la voce di Gianluca Baduer della CGIL di Padova, che abbiamo intervistato proprio martedì. Ascoltiamo le sue parole.
Era il Boldrini, Selvazzano dentro, mi è accaduto oggi, ho visto il lavoratore che è andato a soccorrerlo, essere infortunato, l'abbiamo visto stamattina. Oggi aveva un incontro all'ospisal, abbiamo fatto una comunicazione all'ispettorato, aggiuntivamente noi. È successo che è stato trascinato da un nastro per la rifilatura dello stesso nastro in acciaio. Era un laminato e alla fine, insomma, era un rotolo d'acciaio che veniva rifilato a seconda della richiesta del cliente. Che cosa succedeva? Con i lastri di lamiera sottile da 0,1, 0,2, c'è il problema che c'è la possibilità che questi grippino e praticamente il nastro si inceppa. E lo lubrificano. Come lo lubrificano? Lo lubrificano utilizzando dello svitol con una bomboletta spray. Mentre l'impianto è in moto, si spostano da dove c'è la fotocellula che ti impedisce di entrare e vanno a lubrificare il nastro. Successivamente dopo spruzzano ed è rimasto incagliato e l'ha trascinato, è andato sotto rullo, cosa assurda, perché basterebbe mettere un impianto come un irrigatore da giardino che ogni qualvolta praticamente tende a seccarsi il nastro e non scorre più, schiaccia un bottone e fa defluire un po' di liquido. Ma poi mi dicevano che, visto che la rifilatura di nastri sottilissimi viene fatta raramente, quando succede lo fanno a mano. È il problema che quell'operazione doveva essere fatta con un impianto automatico, ma visto che veniva fatto di rado, talmente tanto di rado, l'azienda dice: non utilizziamo quasi mai nastri così sottili. Sì, quando capita gli diamo un po' di svito alla mano, e quando tu bypassi le norme di sicurezza praticamente ed entri in un impianto in movimento, certo, che non potresti, e non succede mai. Quella volta che succede ti puoi tagliare un dito, come ti può succedere un disastro, fine. Perché le macchine non hanno... è una piccola azienda, ho scoperto che in questo capannone ci sono tre piccole attività che a volte collaborano insieme, per questo ho fatto la denuncia allo Spisal con due visure camerali, per vedere con che modo, anche come si interfacciano tra di loro. E una ha 10 dipendenti e un'altra ne ha 7-8. Non era sindacalizzata e nemmeno la conoscevamo, perché ci sono tante piccolissime attività che tu conosci solo quando sono piccole, quando vai a fare una cassa integrazione, se no
non le incroci,
certo. Non incroci mai, 22 anni, figlio unico, A parte questo, una tristezza enorme perché ha fatto una morte disumana, viene trascinato da un rullo. Lui era un lavoratore studente, mezza giornata lavorava e mezza giornata andava a scuola. È passata la cultura che dentro alle mansioni che hai c'è quello di poter morire sul lavoro. È stata assimilata. Noi facciamo, ogni qualvolta succede, facciamo iniziative, proviamo. Adesso venerdì mattina facciamo un presidio, lo facciamo sempre sistematicamente davanti alla prefettura, davanti all'azienda domani. Cioè, e alla fine però, se proprio io non lo so, non lo so. Culturalmente sì, tutti tristi e dispiaciuti, al di là di quel bellissimo decreto 81 che abbiamo, che crea una condizione di regole, veramente, o si istituisce una procura speciale qua. Fino a quando tu rimani impuniti. C'era quella sentenza di 2 giorni fa del ragazzo di 20 anni rimasto schiacciato, dove hanno assolto l'azienda e punito l'RSPP e chi manovrava la gru. Tu capisci che culturalmente è colpa di chi lavora. Ma qual è il problema? Che non si doveva entrare in quell'impianto. Non si doveva. Assolutamente non si doveva fino a quando l'impianto era in moto. Fine, è inutile, ce la diciamo sempre e poi contiamo i morti. Bene. A Padova, nell'ultimo anno, si sono dimessi 15 ispettori dell'ospedale. Dimessi 9-2 mesi fa. Ma nemmeno se ce ne fossero 5.000. Perché tu non puoi, ci sono 100.000 piccole imprese a Padova, tu non puoi averne uno per ogni azienda, o si cambia la cultura o contiamo i morti.
E tu dicevi appunto, si sono dimessi, ma questo perché? Perché vanno in, come dire, in altri luoghi?
Perché
dove
sono sotto stress, non è nemmeno, vanno, fanno bandi regionali, entrano in altre attività dove sono meno stressati, hanno meno responsabilità, non guadagnano nemmeno di più, e dicono almeno stiamo più sereni, cioè guadagniamo, non guadagniamo di più. Ma almeno non abbiamo tutta questa responsabilità e non lavoriamo in questa condizione di stress. Cioè, non c'è una risposta politica, non c'è una risposta generale, non c'è una risposta delle istituzioni concreta. A un certo punto bisognerà dire, cioè, fermi tutti.
parole che abbiamo appena ascoltato di Gianluca Baduer della CGIL di Padova rappresentano precisamente lo sconforto, la frustrazione che si prova davanti a questi fatti e il dolore profondo poi per i familiari che perdono dei propri cari. Tutti fatti questi che sono assolutamente evitabili e quindi per questa ragione anche profondamente ingiusti. Gianluca in un passaggio ha citato una sentenza emessa in seguito alla morte di Mattia Battistetti, un altro giovane lavoratore, un lavoratore di 23 anni che è morto travolto da un bancale di 15 quintali caduto da una gru. Accadeva il 29 aprile 2021. Recentemente è stata emessa in udienza la prima sentenza che appunto citava Gianluca e il fatto è accaduto in un cantiere a Montebelluna, in provincia di Treviso, lavorava Mattia in subappalto. Ci torneremo su questa vicenda, su questa sentenza, questa appunto del caso di Mattia Battistetti, quando saranno poi pubblicate le motivazioni della sentenza, perché come diceva appunto Gianluca ha lasciato molto, molto perplessi il giudizio emesso che non contempla tra i condannati quindi l'accertamento delle responsabilità dei datori di lavoro e delle imprese in questo senso. Dicevo, fatti evitabili questi, tra l'altro come il grave infortunio che è accaduto proprio a Milano martedì 24 marzo nel pomeriggio in via Ceradini, in questo caso è un lavoratore autonomo e questo lavoratore, sappiamo il suo nome, è caduto dal balcone che è posto al primo piano, stava installando un condizionatore in un appartamento. È stato subito trasportato con elisoccorso, attualmente è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Humanitas di Rozzano. Dalle informazioni che abbiamo non è fortunatamente in pericolo di vita. Ma attraversando l'Italia ci spostiamo in questo caso invece a Modugno, in provincia di Bari, dove Enrico Matera, operaio di 29 anni, è precipitato dal terrazzo del capannone su cui stava lavorando. Purtroppo è morto sul colpo. L'incidente sul lavoro si è verificato sabato 21 marzo nella zona industriale di Modugno. Enrico era dipendente di una ditta edile e probabilmente al lavoro su una superficie non portante del capannone industriale. Abbiamo raggiunto Davide Lavermi Cocca della filea CGIL appunto di Bari. Ascoltiamo la ricostruzione dei fatti e ciò che ci ha rappresentato.
Dalla dinamica ricostruita anche dagli organi ispettivi e da quanto ci è stato comunicato, purtroppo si tratta di una delle dinamiche più comuni nel settore delle costruzioni, ovvero quello della caduta dall'alto, peraltro in questo caso la caduta attraverso un lucernario per circa 6 metri, che ovviamente ha portato purtroppo al decesso del lavoratore lì sul colpo, e infatti i soccorsi hanno solo constatato il decesso. È una dinamica tipica per la quale sono previste appunto, proprio per prevenirla, disposizioni specifiche, dalle imbracature con cordino alle coperture rigide a tante misure inserite sia nel testo unico della sicurezza ma anche poi negli allegati, nelle circolari preventive, che però spesso non vengono rispettate. Ora sta indagando la magistratura, stanno indagando gli organi ispettivi rispetto a questa vicenda. Ci auguriamo che perlomeno gli strumenti di prevenzione sono stati messi tutti in atto e che comunque le norme sulla sicurezza siano state rispettate, ma su questo abbiamo dei dubbi. Dai dati INAIL, quasi la metà degli incidenti, anche mortali, avvengono tra edilizia e agricoltura. Solo all'interno della città di Modugno, che è una città alle porte di Bari, non più tardi di luglio c'era stato un altro decesso, sempre per caduta dall'alto, sempre in un appalto nella zona industriale. Dinamiche seriali come queste ci portano a dire che probabilmente la morte di operai all'interno dei cantieri a seguito di infortuni mortali, di incidenti mortali, non è, diciamo, una casualità, è una fatalità, ma è vero e proprio operaicidio, l'uccisione, appunto la morte di lavoratori e lavoratrici durante il proprio orario di lavoro. Noi le definiamo in filea le vittime del dovere, quindi non più morti bianche, ma vittime appunto durante l'esecuzione del loro rapporto di lavoro. Gli organi ispettivi, sia quelli di natura pubblica, sia invece gli strumenti di consulenza di natura contrattuale, sono attivi all'interno del territorio, probabilmente, diciamo, sono sottodimensionati anche rispetto agli organici necessari. Basti pensare una sola cosa, ovvero che la città, diciamo, nel territorio dell'area metropolitana di Bari e della provincia Bat, ha un organico così piccolo che un'azienda viene mediamente controllata una volta ogni 14 anni. Il periodo di durata in vita di una società edile è assolutamente inferiore, salvo casi, diciamo, di aziende più strutturate. Quindi ci sono pezzi interi di settori economici che continuano a vivere in condizioni di impunità, e questo per noi non è accettabile.
Proseguiamo il nostro viaggio lungo l'Italia e lungo i giorni della settimana, i fatti che sono accaduti. Ci spostiamo in questo caso a Pozzuoli, dove Angelo Giustiniani, un operaio di 39 anni, insieme a due colleghi ieri, proprio ieri, stava lavorando alla realizzazione del pontone galleggiante. Il pontone è un'infrastruttura progettata per agevolare le operazioni di imbarco e di sbarco dai traghetti dei veicoli diretti verso Ischia e Procida, limitando i disagi che si stanno verificando, che sono legati al sollevamento dei fondali che è prodotto dal bradisismo. I lavori sono in corso dall'anno scorso. I tre operai sono rimasti feriti, ma Angelo ha subito un grave trauma cranico-facciale ed è ricoverato dopo una delicata operazione in rianimazione e le sue condizioni restano comunque serie. Abbiamo raggiunto Angelo Lustro della Filt CGL per descrivere ciò che è accaduto in questo episodio.
Accaduto che purtroppo una gru che stava alzando una rampa su un ponticello galleggiante che viene costruito per andare incontro alle difficoltà create dal bradisismo per far attraccare appunto i traghetti, e mentre stava alzando questa rampa si è spezzata presumibilmente o si è sganciata, per cui questa catena, che è diventata poi una fionda, ma purtroppo investito, diciamo così, due lavoratori che stavano intanto operando appunto sul pontile galleggiando. Uno l'ha sfiorato, ma l'altro invece l'ha colpito in pieno, se ho capito bene, in pieno volto, per cui i soccorsi l'hanno portato in ospedale, però la situazione è che è in terapia intensiva. Tanto l'operazione, almeno da quello che hanno riferito i medici, è andata bene, quindi bisogna attendere. Allora, le imprese coinvolte, almeno da quello che sono le nostre notizie, sono fondamentalmente due. Una sembrerebbe essere il Dry Dream e l'altra quella della gru, mi pare che si chiama Altra Dritta, una cosa del genere. Queste sono le notizie, però ripeto, non certe, voglio precisarlo, perché sono notizie che abbiamo ricevuto dai colleghi. È un appalto pubblico, ovviamente, standoci il comune di mezzo, sicuramente è un appalto pubblico. Solo le indagini potranno accertare effettivamente se ci sia stata una mancanza rispetto ai lavoratori lì presenti e se eventualmente, come dire, era compatibile l'attività di gruaggio nella fattispecie con l'attività di, diciamo, di lavoro che stavano svolgendo. Insomma, noi abbiamo un tavolo aperto in prefettura per quanto concerne appunto il coordinamento della sicurezza, però come spesso diciamo anche nelle richieste, nei comunicati, insomma, siamo anche un po' stanchi di scrivere sempre per un incidente, soprattutto per gli incidenti mortali, insomma, che bisogna investire nella formazione, nei controlli e soprattutto che bisogna far sì, insomma, che ci sia una prevenzione fondamentalmente, più che accertare poi un incidente e a volte anche un incidente poi mortale. Cioè, non è una questione di inasprimento della pena.
Accorge tutto che ne fa, succede. postanta. Porta la cruz, cambi de cabo casada, quita el humor.
E intanto Luca ci scrive: un tavolo aperto in prefettura a Napoli, ma per dire cosa e a chi? Con quale forza di esigibilità e oltre le norme vigenti? È giusto, riflessioni, domande giuste, ma che poi troveranno probabilmente, spero, risposta via via nelle altre voci che a breve ascolteremo insieme. Ma intanto dal Golfo di Pozzuoli, attraversando i Campi Flegrei, arriviamo a Bagnoli, un quartiere di Napoli. Si tratta di un'area di quasi 8 km quadrati e di oltre 23.000 abitanti. Territorio di natura vulcanica, soggetto a scosse sismiche, nonché è definito uno dei SIN, cioè dei siti di interesse nazionale. Classificato però tra le aree più contaminate d'Italia per il suo passato. La storia industriale di questo territorio segna tutto il Novecento italiano con l'avvio della costruzione dell'impianto siderurgico Ilva di Bagnoli nel 1905. Poi tra il 1936 e il 1938 sorgerà l'impianto Eternit. Fabbriche queste tutte popolate da operai che hanno rappresentato per molti decenni una testimonianza di cultura forte che cercava di collegarsi alle esigenze più ampie della città metropolitana. Operai e cittadini che hanno sofferto gli effetti dell'esposizione all'amianto. Bagnoli è un territorio che attende da decenni una bonifica e che oggi, in vista della 38esima edizione dell'American's Cup, la competizione velica, vive e sta attraversando un'accelerazione del piano di trasformazione, il PRARU, cioè piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana. Per iniziare a raccontare quindi questo territorio e cosa soprattutto stanno attraversando i cittadini, i lavoratori, le associazioni, le istituzioni. Partiamo appunto da quello che è la storia operaia di questo territorio e sentiamo in questa voce che abbiamo raccolto, la voce che ascolteremo in più riprese, di Giovanni Sannino, che è dell'associazione Mai Più Amianto.
A Bagnoli c'è stata un'importante bonifica che ha riguardato l'area dove prima sorgeva la Eternit, la famigerata Eternit, che ha provocato tante morti, no? Tanti lutti, non soltanto a Casale Monferrato, ma in tutti gli stabilimenti, compresi quelli di Napoli. Io, tra le altre cose, ho passato un po' di anni miei, diciamo, nella Eternit, ho lavorato alla Eternit, quindi nell'ultima fase, diciamo, della Eternit, ho condiviso con compagni della fabbrica e quant'altro tutta la fase processuale. Ancora oggi, diciamo, tutte le persone, i superstiti che erano scampate al mesotelioma, poi se ne sono andati man mano, una settimana, insomma, quindi è una questione drammatica. Ma io ho avuto l'intera famiglia mia, diciamo, all'Ital Siders. Da papà, che c'è morto di enfisema, lavorava all'alto forno, mio fratello, mio zio, mio cognato. Quindi io devo molto, guardavo l'Ital Siders come la salvezza della mia famiglia, ovviamente. Eravamo abituati, se uscivamo fuori al balcone, eravamo abituati a vedere questi bagliori rossastri quando c'era la colata dell'alto forno. Abbiamo vissuto un'epoca in cui ci siamo beccati inquinamenti, ci siamo beccati lutti. Tieni conto che la Eternit di Bagnoli ha causato quelle accertate, poi ci sono tante morti la cui correlazione con l'amianto anche il processo Eternit di Torino non è riuscito in qualche modo a stabilire, ma quelle accertate siamo a 540 vittime.
Proseguiamo sempre con la voce di Giovanni Sannino, che ci introduce nei temi su cui si concentreranno poi le diverse posizioni che ascolteremo, abbiamo provato a raccogliere e che vivono, quindi posizioni che vivono, che popolano la cittadinanza di Napoli e di Bagnoli in particolare. Sentiamo sempre Giovanni.
E lì è stata fatta la bonifica di quest'area, perché lì insistevano tre fabbriche, è conosciuto lì come l'Ilva, come l'Ital Siders, nell'immaginario collettivo. Certo. Però lì c'erano la Eternit, poi c'era la Cementir, che è saltata agli onori, diciamo, della cronaca col fatto che c'è stato questo accordo, ci conoscono bene i dettagli, oggetto anche, diciamo, di critiche fortissime, un accordo tra Caltagirone, l'attuale proprietario della Cementir, perché la Cementir nasce come partecipazione statale, no? E il comune di Napoli, ovvero la struttura commissariale, togliendo di mezzo, sgombrando il campo, diciamo, il tavolo dall'opzione de magistriana, chiamiamola così, del chi inquina paga, Caltagirone ha chiuso un accordo di donazione quasi del suolo e delle strutture esistenti ancora, perché lì ci sono ancora strutture quasi dette deteriorate ovviamente, tutte in piedi, alla struttura commissariale dicendo prenditi il suolo, però fai tu la bonifica. Ovviamente ci si interroga da un po' di tempo, conoscendo diciamo Caltagirone, che cosa ha avuto in cambio, e abbiamo visto subito che nel raggruppamento di imprese, però qui apro una parentesi, almeno la mia associazione, insieme a qualche altra associazione, sono tante le associazioni che sono coinvolte in questa vicenda, perché è una grande operazione di trasformazione urbanistica, e non soltanto urbanistica, non soltanto edilizia, ma proprio di tessuto sociale, possiamo dire. Non si ha intenzione di fare le pulci, però alcune cose va chiarite. Certo. Tu vedi nel raggruppamento di imprese, per esempio, che è chiamata a bonificare l'intera area, vedi una delle principali aziende di Caltagirone, cioè la Vianini. Allora ti viene il sospetto, insomma, no, che questa cosa sia stata oggetto, diciamo, di uno scambio. Ma qual è il punto? Dobbiamo far finta di niente, perché sono passati 32 anni. Tieni conto che l'ultima colata a caldo dell'altoforno di Bagnoli è datato 1990, la chiusura formale è datata 1992, i primi smontaggi nel 1994. Questo intervento, diciamo, che è stato accelerato dall'avvento dell'America's Cup, ha generato molti dubbi e molte diffidenze che non sono state ancora fugate. Noi diciamo America's Cup si può tranquillamente fare, a condizione che l'America's Cup, ovvero tutta la parte logistica che è allocata a Bagnoli, mentre la gara velica si fa nel Golfo di Napoli, che non è Bagnoli, a patto che non si stravolgano i pilastri fondamentali di un piano di rigenerazione che vede la restituzione del mare, della spiaggia alla città, la creazione di un grande polmone verde, parco urbano a bosco, a condizione che ci sia la realizzazione di una cittadella dello sport aperta ai giovani, ai ragazzi del territorio e della città. È insopportabile che chi pone domande o chi dice attenzione agli appetiti speculativi viene messo in un elenco di quelli che dicono sempre no, di quelli che non vogliono lo sviluppo, di quelli che mettono sempre, insomma, veramente è diventato insopportabile. We'll be right back.
Intanto i lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica e rigenerazione urbana nell'area di Bagnoli stanno iniziando. Tra questi anche i lavori per la nuova stazione Porta del Parco a Bagnoli della metro linea 2. Intanto martedì 24 marzo è stato sottoscritto un protocollo di legalità e sicurezza sul lavoro tra Prefettura di Napoli, dal sindaco che è anche commissario straordinario Gaetano Manfredi, i sindacati confederali anche di categoria degli edili, Invitalia che è lo sviluppatore, ACEN che è l'associazione dei costruttori edili di Napoli, IMSS e Ispettorato del Lavoro. E abbiamo raggiunto Raffaele Paudice della CGIL di Napoli proprio per capire a cosa serve questo nuovo strumento, insomma.
Questo protocollo è il proseguimento di un lavoro che noi abbiamo già cominciato col Comune di Napoli. Abbiamo fatto un protocollo sugli appalti e sulla legalità per il Comune di Napoli, con un impegno a estenderlo poi anche ad altre attività collegate. Bagnoli in realtà, per quanto sembri strano, non è la diretta emanazione del Comune di Napoli, perché su Bagnoli interviene una struttura commissariale di cui in questo momento il sindaco è parte, però ci sembrava giusto che, essendo appunto il sindaco parte della struttura commissariale, essendo Bagnoli un evento di quella portata, estendere un protocollo che noi avevamo già sperimentato col Comune di Napoli, estenderlo con Bagnoli. È stata una dinamica un po' diversa perché è intervenuta la prefettura, perché la discussione si è concentrata su alcuni punti in particolare, anche rispetto al ruolo di Invitalia che è il soggetto attuatore, e quindi poi abbiamo sottoscritto un protocollo che in parte è diverso da quello del Comune di Napoli. Secondo me è diverso nel senso che rafforza quel protocollo del Comune di Napoli, perché questo è un protocollo che è incentrato su delle lavorazioni molto particolari, perché si tratta di bonifica, di movimentazione terra, quindi di opere nelle quali solitamente, per esempio, è molto presente il subappalto a cascata, dove è difficile anche a volte controllare le ditte e i lavoratori che subentrano. In questo caso abbiamo messo controlli molto stringenti sia sui subappalti a cascata, tanto che c'è stata una discussione anche molto forte di Dace con Invitalia su questo, che invece tendeva, come dire, a escludere questa possibilità, e mi pare che rispetto a tutti i temi della legalità del controllo degli appalti sia abbastanza stringente come protocollo. La presenza dei subappalti a cascata molto spesso è una delle questioni più delicate rispetto al rispetto alle norme rispetto alla sicurezza sul lavoro, perché in questa fase i lavori di Bagnoli sono soprattutto sono opere, insomma, legate a edilizia e aziende edili, quindi da questo punto di vista le nostre categorie già adesso sono presenti sul cantiere, che è un'area enorme ma delimitata, e già hanno cominciato a svolgere da qualche giorno la loro attività sul cantiere.
Sempre Raffaele Paudice ci descrive cosa sta invece accadendo su Bagnoli, esprimendo il punto di vista della Camera del Lavoro della CGIL di Napoli.
Bagnoli era originariamente, quando sottoscrive il protocollo col Comune di Napoli, c'era una discussione su Bagnoli che era rispetto alla talica questione della bonifica di Bagnoli e della messa in sicurezza di Bagnoli. Nel frattempo è avvenuto un fatto, insomma, che è l'assegnazione dell'America's Cup a Napoli e la decisione poi da parte del Ministero insieme al Comune di tenere l'America's Cup a Bagnoli. Questo è un elemento che come dire, ha cambiato il quadro di Bagnoli. L'ha cambiato in due sensi. Nel primo senso perché in qualche modo ha dato un orizzonte temporale a Bagnoli, perché è evidente che rispetto al svolgimento dell'America's Cup, adesso a Bagnoli quelle opere bisogna realizzarle in un dato tempo definito. Questo orizzonte temporale, per quanto immaginato nel tempo, negli anni, non era mai stato così stringente e così definito, ed è il motivo che a noi ha portato come CGIL alla nostra posizione a dire che tutto sommato l'America Scappo può rappresentare un'occasione per Bagnoli. L'altra cosa che è cambiata è che ha cambiato, e questo poi è il motivo per cui si è aperto anche un confronto tra l'amministrazione comunale, i comitati, il territorio, ha cambiato l'ordine di priorità della bonifica, perché mentre prima era previsto che la bonifica di Bagnoli si svolgesse sostanzialmente prima rispetto alla parte di terra, perché nell'area di Bagnoli c'è un'enorme area che a terra, ma il problema di Bagnoli è anche la questione della balneabilità, e quindi era previsto che dopo la bonifica a terra si svolgesse facesse la bonifica a mare. Adesso per lo svolgimento, per permettere lo svolgimento delle gare, in qualche modo si anticipa e si cambia tutta la modalità della bonifica a mare. Sembrano questioni apparentemente tecniche, invece sono questioni che incidono profondamente sul territorio, sulla comunità, sulle aspettative della comunità, che sono aspettative che fanno i conti col fatto che quell'opera lì è sostanzialmente più di oramai 40 anni e in 40 anni si è realizzato molto poco di quello che bisognava realizzare di Bagnoli. Il tema della bonifica tra l'altro impatta con un tema fondamentale che è il tema ambientale. Era già cominciata negli anni una rimozione di zone che erano interessate allo sversamento di amianto, che erano concentrate soprattutto dove esisteva la vecchia Eternit. Qui si parla comunque di zone dove lo sversamento negli anni ha provocato l'accumulo di materiale particolarmente delicato e sensibile. L'area della cosiddetta colmata di Bagnoli, che è probabilmente il centro della discussione in questo momento rispetto alla bonifica di Bagnoli, è proprio una vera e propria colmata realizzata negli anni sul terreno dell'Italsider, fatta per lo più di idrocarburi, materiali ferrosi e vario materiale che si estende anche a mare. Quindi va da sé che la rimozione di materiali di questo tipo è una questione anche ambientalmente molto delicata. In questo caso la tutela della salute dei lavoratori, della sicurezza dei lavoratori, evidentemente ha un riflesso diretto anche rispetto alla tutela dell'ambiente circostante e quindi anche per quello che riguarda l'impatto sulla cittadinanza. Noi stiamo provando a tenere il filo di un discorso sia da una parte con le istituzioni, perché il nostro parere ovviamente è fondamentale cercare di stare dentro i processi e provare anche a orientare i processi secondo quelle che sono le nostre idee. D'altra parte bisogna mantenere un rapporto forte col territorio, perché quella deve essere comunque forse quello che sta mancando, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale, che sta provando tardivamente a recuperare questo, è il rapporto col territorio. Si tratta di opere in questa fase, delle opere di bonifica, sotto la fretta, l'obiettivo dell'America SCA, fronte al fatto che ci sono due strutture commissariali, si è proceduto in maniera molto centralizzata e senza un rapporto vero col territorio. Noi pensiamo che invece quel rapporto col territorio sia uno degli elementi fondamentali, perché quella bonifica deve avvenire in considerazione di quelle che sono le esigenze del territorio, perché quello è un territorio che a partire dalla nascita dell'Italsider agli inizi del Novecento di fatto è stata ostaggio dello sviluppo industriale. Quando si è pensata al superamento dell'esperienza di Italsider negli anni 90 dello scorso secolo, l'idea che noi avevamo condiviso e che continuiamo a pensare debba essere centrale è quella di restituire il territorio ai suoi cittadini e in qualche modo di restituire un pezzo della città alla città di Napoli, perché Bagnoli è un'area che non apparteneva a Napoli in qualche modo, no? Era quasi tagliata fuori per una serie di esigenze, no? La presenza di Italsider, la presenza in realtà anche lì di una grossa base della NATO. Oggi pensare di fare quel processo senza coinvolgere il territorio, i cittadini, significa operare un'ulteriore violenza su Bagnoli. Quindi perciò noi diciamo che per esempio la balneabilità a Bagnoli è una condizione assolutamente necessaria. Qualunque siano le opere dell'America's Cup che vanno prontamente rimosse alla fine dell'America's Cup, quel tratto deve essere un tratto pubblico e deve essere un tratto dove è garantita a tutti la possibilità della balneabilità.
Aggiungiamo in ultimo anche una voce, quella che appartiene a un comitato e quella dei comitati è la voce di Eddie Sorge del laboratorio politico Iskra. Sentiamo le sue parole.
Il punto di vista su quello che sta accadendo in questo momento a Bagnoli merita una velocissima riflessione sugli ultimi decenni, dove la narrazione dominante è quella di un immobilismo che c'è stato in questi anni. Non è vero, perché negli ultimi 30 anni si è registrata in realtà un'intensa attività che però ha prodotto spesso risultati controproducenti o fallimentari. Sono stati spesi oltre 900 milioni di euro per bonifiche che, almeno secondo la Corte dei Conti, in alcuni casi hanno peggiorato lo stato di inquinamento dei suoli invece invece che risanarne. Sono state realizzate nel frattempo infrastrutture e piani che non sono mai poi diventati effettivamente operativi o spesso rimasti isolati nel contesto urbano. La prima questione è che chi dice che in questo momento finalmente si muove qualcosa e chi pone alcuni elementi di criticità o di complessiva criticità è sempre per il no. In realtà siamo a una trasformazione della realtà, perché i comitati e le realtà che sul territorio sono critiche alle operazioni in corso, in realtà sono le stesse, forse le uniche voci che in questi anni hanno denunciato i motivi per cui siamo arrivati fino adesso qui, ed erano le prime che volevano sbloccare davvero Bagnoli. Anche chi dice fino adesso siete stati zitti, ma tutto in questo momento invece bisogna andare avanti, significa non conoscere la vita del quartiere, perché nel silenzio totale invece eravamo esattamente noi, queste realtà, che poi in realtà sono abitanti, lavoratori, lavoratrici, giovani del territorio, che già nel 2011 denunciavano, proprio seguire ai giorni nostri, avevano anticipato le problematiche del commissariamento voluto dal governo Renzi con l'articolo 33 dello Sblocca Italia, e che diciamo portarono poi a un risultato di mediazione, a un piano urbanistico, quello diciamo poi approvato da Invitalia fino al 2023 e reso operativo, che prevedeva la rimozione della colmata, il parco urbano, la spiaggia pubblica, ma anche molte attività produttive a bassa intensità sul territorio. Scusate per la lunga premessa, ma non siamo quelli del no. E anche la questione Coppa America sì, Coppa America no, la realtà è che la Coppa America è stato sì un acceleratore, ma un acceleratore per modificare alcuni principi del piano urbanistico, in primis il fatto che sul litorale bisognava prevedere un'unica lingua, più che lingua, una spiaggia pubblica, così come prevista dalla delibera del Comune di Napoli a seguito di un referendum popolare, ed è proprio su questo che si articolano una serie di criticità. La prima, il modello di partecipazione. Hanno rivendicato di aver deciso una serie di accordi nelle stanze segrete, rivelate solo pubblicamente alla fine di dicembre. Noi purtroppo abbiamo richiesto dalla fine del 2023-2024 un consiglio monotematico pubblico popolare sul territorio, la presenza dell'amministrazione, proprio perché qualsiasi fosse stata la decisione anche di rivalutare alcune decisioni appunto sul litorale, sulla colmata, che inizialmente la stessa attuale amministrazione non aveva nel suo programma elettorale, quello della non rimozione, di una rivalutazione, ma addirittura fino al 2024 di una rimozione parziale, non c'è mai stato questo consiglio monotematico su un territorio che, vi ricordo, ha una crisi bradisismica ancora in corso, l'ha vissuta nelle sue fasi acute fino ad arrivare a numeri di oltre 600 sfollati, per solo limitarmi a quelli che sono gli abitanti di Bagnoli Fuori Grotta della decima municipalità, ancora parte del comune di Napoli, e non quelli di Pozzuoli, che è l'area limitrofa, anche se è abbastanza ridicolo diciamo parlare di una differenza territoriale di pochi metri. Alle prese di un governo e anche enti locali che terrorizzavano gli abitanti nel dire dovete andarvene da qui perché il fatto che abitate nei campi pregrei è a vostro rischio e pericolo, perché c'è una crisi bradisismica in corso e non sappiamo l'evoluzione, fino a quando Siciliano della Protezione Civile addirittura disse se c'è una scossa 5 scapperà il morto. Da lì a 48 ore dopo, con la Meloni brindare per la Coppa America e per l'ondata di turisti e di economia che questo avrebbe creato, ci pone qualche dubbio, dato che lo stesso Musumeci, ministro del governo Meloni, disse guardate, io avrei chiamato lo stato di emergenza, ma gli enti locali e i processi economici in corso ce l'hanno impedito per evitare. Qual è la nostra posizione? Pensiamo che la Coppa America, che sottolineo non si svolgerà a Bagnoli si svolgerà solo la tombatura della colmata, che diventerà il deposito per l'evento della Coppa America, che invece si svolgerà sul lungomare di Napoli, è un processo per noi poco trasparente. Alcune misure di mitigazione anche relative agli effetti delle prime lavorazioni, ovvero il famoso scorticamento della colmata, il transito di centinaia e centinaia di camion al giorno nel quartiere, che erano poi l'elemento che cui si faceva leva chi poneva problemi sulla rimozione della colmata, perché questo avrebbe implicato centinaia di camion al giorno nel quartiere, esattamente quello che sta succedendo oggi, ma per garantire una tombatura della colmata e non la sua rimozione, è stato portato avanti come violenza sul territorio, tra l'altro producendo dati allarmanti, perché per quanto si possa essere molto seri su questi dati, quindi non dobbiamo fare allarmismo, i dati che fanno di sforamenti di diverse giornate durante la settimana di PM10, senza che questi vengano neanche analizzati dal punto di vista della speciazione chimica per verificare quali altri tipi di inquinanti possano trasportare appunto i PM10, arrivano invece solo successivamente, tra l'altro con centraline solo lì dove adesso sono previste la distribuzione anche di misure di sicurezza per i camion, non l'irragaggio delle strade, cosa non prevista invece nelle altre strade di Bagnoli, e ancora vengono sforati questi limiti già è una preoccupazione che per chi ha vissuto questo territorio e sa bene cosa significano le malattie tumorali e inquinamento avrebbero necessitato, secondo noi, di una comunicazione, di interventi e di una modalità ben diversa di quella che è stata utilizzata fino adesso. Quello che ci preoccupa è anche il dopo. Ci interroghiamo come sia possibile rimuovere non tanto gli hangar e le gru che sono installati per le imbarcazioni che verranno ospitate sulla colmata, ma come verrà rimosso 44.000 metri cubi di calcestruzzo che in questo momento verranno colati sopra la colmata proprio per garantire il sostegno delle attrezzature. Con molta probabilità invece non verrà rimosso, con molta probabilità anche quella scogliera che viene fatta passare come opera anticipatoria per la bonifica, in realtà non è né Manfredi né io, il sottoscritto, che può definire cos'è un porto. Ci sono delle soglie: se fai un bacino di calma, una scogliera è un porto. Se a questo ci sommi che quotidianamente Confindustria fino ai costruttori, passando per gli armatori, continuano a ritenere che è necessario avere più posti in barca, forse l'operazione di trasformare Bagnoli non più nella spiaggia pubblica libera e gratuita come risarcimento morale, ma anche come ricchezza economica, turistica, un grande parco urbano, una grande spiaggia pubblica e attività produttive a bassa intensità con clausole sociali, si trasforma probabilmente invece in un'altra attività portuale che potrebbe tombare insieme alla colmata anche la fruibilità del mare.
E l'ultima voce che aggiungiamo è quella di Libera, che sta svolgendo un lavoro sull'economia dei grandi eventi anche sul territorio di Bagnoli.
Focus principale è la questione del risarcimento alla comunità di Napoli Ovest e di Bagnoli. Poi comunque si insiste in un SIN, e che tra l'altro, facendo parte Libera anche della campagna nazionale con giustizia subito, questa attenzione diciamo ai SIN a livello nazionale, poi c'è tutta, e poi anche in particolare a questo SIN Bagnoli Coroglio, anche perché tendenzialmente è l'unico in cui si sta provando a mantenere e a recuperare la balneabilità a mare, cosa chiaramente complessa e su cui tra l'altro c'è una diversità di vedute anche da parte della comunità scientifica rispetto alle diverse tecniche e quindi di conseguenza ai rischi e ai pericoli che attualmente ci sono con i lavori avviati, e questo perché c'è anche un problema di fiducia, nel senso che se da una parte il PRARU che c'era prima era frutto, nonostante i limiti, le critiche che c'erano sul PRARU, però il PRARU comunque era frutto di una convergenza, insomma, comunque di una sintesi tra diversi interessi, e comunque frutto di un processo di partecipazione che c'è stato, e gli stralci che ci sono stati, i cambiamenti al PRARU, i cambiamenti che ci sono stati anche in ottica del grande evento, hanno minato chiaramente la fiducia da parte delle comunità rispetto a quello che sarà delle bonifiche, a quello che sarà poi, che poi è anche la questione che ci interessa di più, Bagnoli nel futuro, quindi tutto il tema dello sviluppo locale, di cosa si farà lì sostanzialmente. Allo stato dell'arte non si conosce ancora bene qual è il vero progetto, insomma, di Bagnoli. Diciamo che abbiamo chiesto anche insieme a Lega Ambiente e sul modello poi anche di tutto il percorso di Open Olympics, rendere effettivo insomma il diritto a sapere attraverso una piattaforma dove i soggetti istituzionali potevano far convergere diversi dati e renderli disponibili in formato aperto, e qui fare in modo insomma che ogni cittadino, ogni cittadina sappia insomma.
Ma che occasione, ma che affari, vendo Bagnoli con le ciminiere, però sbrigatevi perché.
E siamo arrivati anche questo giovedì al termine, di uscita di sicurezza di giovedì 26 marzo. Spero di aver insomma iniziato a descrivere qualcosa che probabilmente sarà anche oggetto di attenzione di tanti altri, appunto ciò che accade a Bagnoli, non solo per la gara velica che accadrà sicuramente, ma per tutto ciò che è la trasformazione di quel tessuto e di quel territorio, che ha molto a che fare con le trasformazioni di tante altre città, compresa anche Milano. E siamo proprio arrivati alla fine, quindi io vi saluto e vi invito intanto a seguire i programmi di Radio Popolare, subito dopo di noi come sempre Live Pop, e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto.
Escola.